Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo delle malattie croniche e della terza età. Diciamo che con l'avanzare dell'età la possibilità di soffrire di malattie croniche aumenta e con il passare degli anni molti anziani tendono a sviluppare contemporaneamente diverse patologie. Nel linguaggio medico questa condizione prende il nome di multimorbidità. Oggi con il nostro ospite, il dottor Florence Cola, che è geriatra, parliamo soprattutto di prevenzione, però anche di presa a carico personalizzata. Buongiorno, dottore.
Buongiorno a tutti.
Diciamo che sicuramente l'aspettativa di vita degli anziani, si continua a ripetere, è molto aumentata. In generale lo stile di vita anche è molto cambiato, le famiglie sono cambiate, per cui la conformazione classica per cui l'anziano a un certo punto viveva in famiglia, faceva parte di tutte le attività quotidiane, veniva sollecitato magari nella cura dei bambini, dei nipotini e poi anche all'aiuto in casa, al giorno d'oggi non è più sempre così. Ci sono tanti anziani che vivono da soli, però tanti anziani che sono per fortuna molto attivi, e il grande dubbio è sempre: ma a quale età uno diventa anziano?
Certo, sono d'accordo. Infatti adesso negli ultimi anni l'abbiamo sempre posticipato l'età, perché per convenienza era per le persone oltre 65 anni, ma adesso parliamo dell'anziano tendenzialmente dopo i 75. Allora, è chiaro che, dovendo fare un excursus veloce del come è cambiata la dinamica della longevità, dell'invecchiamento, ci sono diverse caratteristiche nel mondo d'oggi che fino a ieri erano un'altra cosa, nel senso l'aspettativa di vita, giustamente come diceva lei, solo negli anni 50 era di 46 anni alla nascita, mentre oggi nei paesi come Giappone, Svizzera, Italia e così parliamo di oltre 80 anni, no? In un contesto sicuramente sociale un po' diverso, nel senso molto più fragile con quello di prima, perché effettivamente le famiglie in precedenza erano numerose, mentre attualmente abbiamo sempre meno nascite, abbiamo sempre più solitudine, più isolamento sociale nell'anziano, e questo poi ha delle conseguenze a 360 gradi, sia a livello funzionale che cognitivo e anche in termini di disabilità nell'anziano. Quando parliamo dell'anziano di oggi dobbiamo tener conto proprio di queste dinamiche, di queste modifiche che sono successe in questi anni.
Anche perché, come ha immediatamente detto lei, noi in fondo ci riferiamo anche ai grandi anziani, perché se l'anziano una volta veniva considerato già a partire dai 65 anni, come si diceva e come ripetiamo con il sorriso, provate a dare dell'anziano a un 65enne, probabilmente si arrabbia, si offende anche, e soprattutto il grande anziano poi soffre della mancanza di una rete, del fatto che è da solo, di solitudine, però l'anziano giovane, attivo, vuole la sua indipendenza, si crea tutta la propria rete, le proprie attività, per cui il problema subentra poi in un secondo momento.
Ma infatti la questione è questa, nel senso che noi partiamo da un presupposto che l'invecchiamento sicuramente è una cosa universale per tutti, ma sappiamo anche che è fisiologico, ma anche eterogeneo, ma anche modificabile, cioè non è un meccanismo stabile e statico, ma è piuttosto dinamico. Cerco di spiegarmi. Se io prendo coscienza con le conoscenze che abbiamo, con l'istruzione, con il grado di istruzione che c'è ormai negli anziani, tutti sanno, tendenzialmente conoscono abbastanza bene i fattori di rischio che ci possono fare una vita con meno disabilità. Banalmente, se dovessimo parlare di tutti i fattori di rischio, dal tabagismo, dall'uso dell'etile in maniera inadeguata, dall'attività fisica, che è molto importante, sono tutte questioni queste da andare a fare screening regolari dal medico, che poi incidono tantissimo su questo fenomeno dell'invecchiamento. È chiaro che non dobbiamo essere anche veri nel dire che un buon 30% comunque dipende dalla nostra familiarità, dalla nostra genetica, è ovvio. Però noi sicuramente per un buon 70% possiamo fare tanto in questa fase di invecchiamento. Diciamo che siamo molto padroni di noi stessi in buona parte delle cose, insomma.
Io non voglio aspettare troppo a dare i numeri di telefono in maniera che poi i nostri ascoltatori possano intervenire da subito. Allora, se volete chiamare, fare delle domande di persona al dottor Florence Colla, potete telefonare allo 0848 030808. Se invece preferite scriverci il vostro messaggino WhatsApp, il numero è lo 076 321 11 13. Chiaramente, come tutti i medici, anche il geriatra si occupa poi della presa a carico dell'anziano, ma noi oggi vogliamo parlare tanto anche di prevenzione, o meglio, di tutto quello che si può fare per mantenere la persona nel suo benessere e quindi allungare, diciamo, il più a lungo possibile anche quella che è l'autosufficienza.
Sì, sì, perché infatti noi oggi non guardiamo solo a quello che si chiama longevità, cioè allungamento della vita, perché è un dato di fatto. Infatti nel mondo solo fino al 2020 erano quasi 10% delle persone sopra 65 anni, e poi parlando del nostro Ticino siamo oltre 23% di over 65 anni. Ma la prevenzione e l'invecchiamento cosiddetto sano con meno disabilità inizia dalla cosiddetta prevenzione primaria, cioè nel senso il medico già in attività ambulatoriale, che sia un medico di famiglia, che sia un geriatra stesso, dovrebbe il suo lavoro quotidiano di mirare a individuare i fattori di rischio di quella persona e cercare di ridurli al minimo, addirittura di evitarli, perché questo sicuramente ha dei guadagni per un invecchiamento migliore. E poi c'è la cosiddetta invecchiamento secondario, che è sempre una capacità di prendere la malattia proprio nelle primissime fasi iniziali, per poi cercare di avere anche qua meno complicanze possibili, no? E questo sempre si può fare in tutti e due gli ambiti, sia quello ambulatoriale sul territorio, ma anche in una struttura ospedaliera quando c'è un'acuzia per diversi motivi di un paziente anziano. E poi c'è la cosiddetta prevenzione terziaria, che è proprio quando c'è la malattia conclamata dell'anziano, che per definizione un anziano, e questo è prevalentemente di una certa parte di anziani, cioè i cosiddetti fragili, abbiamo una o più malattie concomitanti croniche che poi portano a una disabilità in base al caso, insomma. E questo si può fare molto bene con una presa a carico. Infatti il modello che c'era prima, classico dell'internista o del medico di famiglia classico, medico-paziente, c'era una problematica semplice, una cosiddetta polmonite, io gli do l'antibiotico giusto, gli faccio gli esami giusti e poi ci sarà la guarigione. Nel paziente anziano questo paradigma è totalmente cambiato, nel senso che qua, quando un paziente arriva nel nostro reparto di medicina e geriatria in clinica Sant'Anna, non mi attivo soltanto io come internista e geriatra, ma attivo una serie di figure cosiddette multidisciplinari, che poi per la presa a carico a 360 gradi, inizialmente dall'assistente sociale per vedere che rete sociale ha quel paziente anziano quando farà ritorno a domicilio, ma anche la presa a carico nutrizionale, fisioterapeutica, ergoterapeutica e con tutti gli altri attori che possono centrare nella presa a carico a 360 gradi. E poi il compito, poi il target non è più la guarigione totale, dove è auspicabile sempre, ma sappiamo che le malattie croniche per definizione non puoi guarire, ma il compito finale è cosiddetto mirare all'autosufficienza, al mantenimento delle capacità premorbose, quello che aveva prima della malattia.
Allora, abbiamo un ascoltatore, Silvano, che ci chiede: ma io non ho mai capito, quando si va dal geriatra, è il medico di famiglia che a un certo punto ci consiglia di andare dallo specialista, oppure fa stato l'età, come quando si passa dal pediatra al medico di famiglia, a un certo punto tutti vanno dal geriatra?
Allora, questo proprio c'è una caratteristica, nel senso che l'anziano, cioè il cosiddetto la persona over 65 anni, dove è rimasto così, ma chiaramente abbiamo 65 anni che giocano ancora a tennis molto bene, che fanno un'attività e poi sia lavorativamente che personalmente sono proattivi, è molto personale, nel senso, da una parte deve venire da un'esigenza di sé o poi dei suoi familiari o dei propri familiari, ma perché no anche dal medico curante, dipende sempre di che, perché un 65enne non assomiglia a un altro 65enne, questo è pacifico, no? Un ottantenne non assomiglia a un altro. Hai ottantenni che sono ancora professori universitari, che sono proattivi, che sono capi di azienda, e ottantenni che sono in sedia a rotelle, no? Lì ci vuole sempre un'ottima collaborazione, infatti di questo che dovremo anche parlare nei prossimi giorni, proprio tra il medico di famiglia, la rete sociale di quel paziente stesso e poi il geriatra in questo caso. Dipende dalle problematiche, non certo. C'è una regola ben precisa.
Beh, per una presa a carico evidentemente sempre più personalizzata. Stavamo parlando di prevenzione, ci ha fatto questa panoramica, quindi la prevenzione primaria mira soprattutto a promuovere stili di vita sani e a ridurre quindi prima l'insorgenza delle patologie, nel caso dell'anziano, delle patologie croniche.
Certo, do degli esempi semplici, no? La nutrizione, che è uno dei capisaldi di uno stile di vita sano, inizia proprio a delle conseguenze, si dice addirittura anche a livello cerebrale, immunitario e tutto quanto, anche da giovanissima età, no? Sappiamo anche che durante la nostra crescita incide tantissimo il nostro modo di mangiare, la stessa attività fisica. L'attività fisica è di vitale importanza. Perché? Perché noi sappiamo che con l'invecchiamento solo in maniera fisiologica perdiamo muscoli, ma facendo attività fisica regolare sicuramente controbilanciamo questa perdita, no? Questi sono due capisaldi molto importanti. Poi si dice banalmente, anche sempre a livello cerebrale, che sapendo una seconda lingua, per esempio, mantenendo sempre una mente attiva, avendo più sinapsi, più neuroni proattivi, questo aiuta sicuramente quando poi il gioco si fa duro, nel senso quando subentra una malattia, una fase iniziale di una malattia, questo diciamo che parte avvantaggiato. Se invece uno è sedentario, mangia male, non fa attività fisica, fa poche cose, ha poca rete sociale, quello sicuramente parte un po' più maluccio in fronte agli altri, insomma.
Certo, quindi già una prevenzione primaria andrebbe iniziata subito, anche quando si è giovani, per arrivare con una buona base. Però non è mai troppo tardi, come si dice sempre, si può fare della prevenzione primaria anche con gli anziani, perché si sa che poi l'anziano comincia magari a avere anche un po' di depressione, per cui non cura bene la sua alimentazione, mangia meno, dorme male, dorme poco, si muove in maniera non adeguata, quindi anche a una certa età si può cominciare a consigliarlo ed accompagnarlo su dei piccoli cambiamenti.
Infatti, una volta che uno si rende conto di queste modifiche, ecco, quello, per rispondere al telespettatore di prima, sarebbe una cosa buona e giusta interpellare lo specialista geriatra in questo caso, perché prendere per tempo il rischio delle cadute, l'umore depresso, la cognitività e tutto quanto, sicuramente prendiamo per tempo, o almeno cerchiamo di attivarci per tempo, a 360 gradi, in maniera multidisciplinare, proprio per cercare di prevenire il più possibile quello che è prevenibile, chiaramente. E questo sì, ci vuole tanta proattività da parte delle persone, della rete sociale che accompagnano questa persona.
Beh, certo, poi entreremo anche un po' nello specifico delle varie patologie. Io so che lei ha molto a cuore l'argomento delle cadute, che è tanto presente questo rischio nella vita quotidiana degli anziani. Molto spesso forse anche il loro tono muscolare, l'equilibrio cominciano ad essere un po' compromessi. Si può comunque cercare di aiutarli.
Certo, sempre con una presa a carico precoce e mirata si può fare tanto, perché può sembrare banale, ma banale non è. Una presa a carico, parlando almeno del rischio delle cadute nell'anziano, può iniziare dalla testa, nel senso da una questione dell'umore che possa essere depresso o no, da un problema di ipovisus, per esempio, di uno che ha una vista un po' compromessa, dall'udito anche compromesso. Sono tutti fattori, con la massa muscolare più bassa, con la malnutrizione, con i problemi cardiologici o polmonari, tutto quanto, sono tutte queste cose che possono incidere poi di aumentare il rischio cadute, come conseguenza anche poi le complicanze, che tante volte sono anche fatali per l'anziano.
Sabine ci scrive sempre a proposito della figura del geriatra e dice: ma se appunto, come dicevate, i bambini vanno dal pediatra, perché in fondo il geriatra non potrebbe fungere da medico di base per l'anziano?
anche lì è un po' così, nel senso che in buona parte, per quello che la mia conoscenza, che conosco parlando del Ticino, che conosco tutti i nostri colleghi geriatri, tendenzialmente facciamo un'attività mista sia da medico curante, sia medico di famiglia che da geriatra, ma non è quello, siamo facilitati perché giustamente per esperienza, quando io ho un paziente che inizia ad avere le cosiddette allarmi o preallarmi delle sindrome geriatriche, sono facilitato perché per conoscenza posso prenderli per tempo in carico. Invece poi secondo me diventa molto importante la conoscenza da parte dei medici di famiglia, di vedere il geriatra come non come un concorrente nel senso negativo, ma come un fattore che mi può appoggiare. Ma come, infatti la parola concorrere vuol dire correre insieme, no? Cioè vedere il geriatra come si vede il neurologo, come si vede il cardiologo, il nefrologo, insomma la stessa capacità anche il geriatra nel affiancare il medico di famiglia. Per cui secondo me una problematica un po' culturale, no? E anche di abitudine. Il medico di famiglia che deve imparare a fare un click, come fa benissimo per il cardiologo e il neurologo, come anche i familiari stessi o come il paziente stesso. Perché banalmente io do degli esempi, ho pazienti di qualunque età, ma se c'è il colesterolo che è lievemente più alto è subito pronti via, che viene subito a rivedere il colesterolo, no? Ma se c'è una problematica così da geriatrica, un po' perché uno non vuole anche accettare magari fino in fondo che forse sta un po' invecchiando, no? Ci sono tanti fattori secondo me che vanno presi in considerazione.
Mm-hmm. Allora, un'ascoltatrice ci chiede, la mia domanda al vostro ospite è la seguente: l'attività motoria sembrerebbe essere un cardine della prevenzione, come stava dicendo. Allora, secondo lei, perché nella maggioranza delle case anziani del Ticino non sono sempre previste attività di movimento per gli ospiti, a parte qualche ora settimanale poca di ginnastica, magari da seduto, non sono previste altre attività motorie? Sono spesso i familiari che devono intervenire, per esempio, per le passeggiate.
Sono d'accordissimo e posso condividere in pieno, perché io lavoro tendenzialmente in una decina di case anziani. Dobbiamo dire determinate cose: da una parte che è molto eterogeneo il modo di lavorare delle case anziani, non c'è un'uniformità su tutto perché dipende da tanti fattori. La seconda cosa, si sa molto bene che il movimento è un cardine, ma purtroppo dobbiamo anche, però onestà al vero, dobbiamo dire che noi siamo e combattiamo sempre tra, da una parte, la cassa malati che conceda la possibilità di fare fisioterapia da parte degli ospiti, dall'altra parte chiaramente il medico curante, quando vede che la cassa malati tante volte si mette di traverso, o anche il cantone poi non deroga abbastanza fondi, per sono tante cose secondo me che si intrecciano nel come mai, perché credo che lo sappiano anche i sassi che il movimento faccia bene, non credo che sia una questione culturale, la questione è proprio della possibilità, proprio tra le diverse dinamiche che ho appena detto. E purtroppo è così, però secondo me anche lì noi geriatri, il fisiatra, che siamo sempre pochissimi in Canton Ticino, secondo me se siamo coinvolti per tempo anche in questi casi, per esempio, possiamo facilitare un po' la prescrizione della fisioterapia e di ergoterapia.
Forse bisogna anche considerare che ci sono degli anziani che anche da giovani non hanno magari fatto tanta attività fisica. Sappiamo che voi medici tutti consigliate sempre appunto questa sana attività, non si può neanche a volte iniziare troppo prepotentemente in là con gli anni, e probabilmente chi l'aveva già come buona sana abitudine anche da anziano tende magari a cambiarla, va a farsi delle belle lunghe passeggiate, non va più come un matto su e giù dalle palestre, però si vede proprio la differenza di chi se l'è fatto come stile di vita. Non è comunque mai troppo tardi per cominciare.
È fuori di dubbio che chi è abituato sia facilitato, ma d'altro canto io credo anche che la stimolazione è giusta, cioè mi spiego, se con il medico che prende in carico quel paziente trova il modo giusto di cercare dei perché validi di farlo convincere, l'altro comunque segue, no? Un paziente se sa che per il suo bene comunque segue, come segue anche per i farmaci, nessuno credo che prenda tot farmaci al giorno faccia piacere, ma uno capisce poi alla fine che se per il suo bene aderisce, no? La stessa cosa anche con l'altro personale, se è un infermiere che c'è un sinergismo di rapporto tra ospite e infermiere curante, tra il fisioterapista curante e l'ospite, cioè dobbiamo usare diciamo un po' tutti i nostri escamotage, che noi sappiamo chi ci lavora con gli anziani tutti i giorni, che può trovare, possiamo trovare dobbiamo avere la voglia, la possibilità e anche il tempo di farlo, quello sicuramente. È una buona compliance anche da parte della persona stessa.
Ci ascoltiamo Sabrina Carpenter con il suo Tears e poi torniamo a parlare di presa a carico multidisciplinare dell'anziano. Oggi alla consulenza abbiamo ospite il dottor Florence Cola, geriatra. Con lui stiamo parlando delle malattie croniche che insorgono nel corso della nostra terza età e di come è possibile da un lato fare prevenzione, dall'altra quale sarà poi la presa a carico multidisciplinare. Abbiamo detto in apertura, dottore, che c'è questo termine multimorbilità che riassume un po' quando c'è appunto più di una patologia che bisogna prendere a carico e tener conto, insomma, di tutte queste patologie nella cura del paziente. Allora, che cosa vuol dire esattamente questo termine?
Ma detta molto semplicemente è la copresenza, la presenza di una o più malattie croniche che classicamente sono caratteristiche dell'anziano, dell'invecchiamento, della persona che invecchia nel tempo. Dobbiamo anche fare una premessa che nell'anziano tendenzialmente una malattia cronica va sempre a braccetto poi in più di un caso con altre malattie croniche, no? Banalmente la cosiddetta malnutrizione, la perdita di massa muscolare poi tendenzialmente porta a maggior rischio per la questione del disequilibrio, delle cadute. Sicuramente tanti deficit sensoriali, come dicevamo prima, anche dell'ipovisus e l'ipoacusia, tante volte poi portano a questo rischio di cadute. È ovvio che una sindrome del dolore cronico per motivi X porta comunque a una menomazione, a una disabilità funzionale che poi porta anche un isolamento, che porta anche uno stato depressivo associato. Tante volte poi con queste dinamiche subentrano poi anche, perché no, anche dei cosiddetti sintomi cognitivi, per cui dobbiamo tener conto questo nell'anziano, che nel senso l'anziano proprio va visto veramente a 360 gradi proprio per queste dinamiche, perché anche banalmente un anziano solo, isolato, è più propenso a far malnutrizione. Tanti pazienti quando mi vengono a dire: ma dottore, ma io perché dovrei cucinare? No, a me piaceva tanto cucinare, mi dice una donna, ma essendo vedova ormai, il figlio che vive in Svizzera interna e così via, non ho più nessuna stimolazione di cucinare bene, no? E questo alla lunga poi porta a tutte le conseguenze del caso. Ed è per questo che è molto importante questa presa a carico globale dell'anziano.
Quindi la dieta equilibrata parte proprio anche da questo, dal fatto di avere la motivazione, la voglia, magari anche la possibilità di non essere da soli, da anziani farsi una rete, mangiare insieme, cucinare insieme, può essere sicuramente molto importante. Si diceva dell'attività fisica, quindi anche piccolezze, andare tra amici a farsi delle passeggiate, anche solamente il piccolo percorso quotidiano può essere molto importante. È importante però anche mantenere il peso corporeo, sia di non diventare sovrappeso, ma anche lasciarsi deperire troppo.
Sì, sì, proprio per quel motivo lì, perché come dicevo prima in precedenza, noi con l'invecchiamento in maniera fisiologica tendiamo di perdere massa muscolare. Banalmente dopo il trentesimo anno di età perdiamo 8% di massa muscolare, cioè classicamente un ottantenne si trova con 40% di muscoli in meno, no? In maniera fisiologica, ma proprio con una nutrizione adeguata, con l'attività fisica adeguata, sicuramente possiamo contrastare tanto questo aspetto. Poi io do dei piccoli consigli sempre, non dico mai di non fare per esempio una spesa che è la cosiddetta la spesa grossa, per esempio una volta alla settimana, ma piuttosto lasciare di proposito di fare un giorno di prendere due cose, l'altro giorno un'altra due cosucce, proprio che sia proprio uno stimolo anche di uscita di casa, perché ogni movimento è sempre positivo, ogni movimento, perché sia il nostro cervello sia i nostri muscoli hanno bisogno di affrontarsi con la realtà, di fare, no? Cioè il nostro cervello è come un muscolo, se tu lo alleni, se tu lo tieni allenato attraverso le persone giuste, attraverso la rete sociale adeguata, attraverso la voglia di fare le cose, di imparare cose nuove, anche lui poi si mantiene in forma come fa il muscolo classicamente.
Beh, questo è un consiglio che può essere diretto, direttamente, scusate il bisticcio, ai familiari, perché in fondo a volte magari i figli pensano di fare un piacere all'anziano padre, all'anziana madre, vanno per loro a fare la spesa, arrivano con i sacconi. In fondo è molto meglio, come stava dicendo lei, che facciano anche la passeggiata poco per volta ogni giorno, incontrano gente, hanno una rete sociale, si devono vestire bene per uscire.
Sì, sì, giusto, dobbiamo, tutto fa brodo, no? Cioè dobbiamo cercare tutti gli escamotage possibili, perché da una parte loro poi anche sono meno vogliosi, poi c'è il caldo, c'è il freddo, per cui si trovano per tanti motivi tanti escamotage. Invece dobbiamo, come dicevo prima, conoscendoli e sapendo i loro punti di forza e di debolezza, cercare di prenderli, saperli prendere per tentare poi di farli uscire di casa e di vedere delle persone, di avere una buona compliance farmacologica, perché tante volte poi i farmaci li vedono come fumo nell'occhio, quando servono, servono, come anche al contrario. Tante volte dobbiamo anche abituarci a rivedere la polifarmacoterapia, no? Che è una delle cose classiche dell'anziano, perché ogni tanto mi viene da ridere, mi dico: ma dottor, ma lo prendo da 20 anni questo farmaco, no? E gli dico: guardi che anche io 20 anni fa facevo una... Ma giustamente noi cambiamo, no? Magari 20 anni fa era necessario prenderlo, ormai no. Per cui questo è anche un punto di forza che dobbiamo cercare di fare sempre, da una parte di saper snellire anche i farmaci in eccesso, o magari che a un certo punto della vita non sono più necessari, perché riducono di gran lunga poi il loro benessere, ma poi anche cercare di avere un'ottima compliance a 360 gradi proprio su queste dinamiche, insomma, cercare di fare un'ottima riuscita.
Beh, con i farmaci c'è sicuramente anche il rovescio della medaglia, perché sempre e più sono i casi di patologie croniche che aumentano, quindi aumentano anche i farmaci e bisogna tener conto evidentemente anche di tutti gli effetti collaterali.
Certo, infatti è molto importante, dovrebbe essere cosa quasi non scritta, nel senso della revisione. Tendenzialmente noi come geriatri abbiamo una regola: almeno ogni 3 mesi/6 mesi dobbiamo revisionare sempre la terapia dei pazienti anziani, la cosiddetta polifarmacoterapia, perché con l'invecchiamento noi abbiamo meno, i reni lavorano meno, c'è meno filtrato glomerulare, il fegato lavora meno, c'è meno metabolismo, per cui dobbiamo cercare di aiutare nell'idea del possibile queste menomanze che ci arrivano semplicemente perché invecchiamo.
A proposito di farmaci, un'ascoltatrice ci chiede: cosa ne pensa il dottore della misurazione nel sangue della lipoproteina L per determinare il rischio cardiovascolare?
Allora, questa è una misurazione di laboratorio, chiaramente non c'entra con la farmacoterapia, ma semplicemente noi sappiamo che le cosiddette parti del colesterolo, le LDL, poi hanno sotto di loro delle sottoclassi che poi sono quelle che poi di fatto fanno la placca aterosclerotica, cioè portano a cosiddetto l'infarto a livello del miocardio o a livello del cerebrale dell'ictus. Allora anche lì è sempre, non può essere un giudizio fine a se stesso solo la misurazione della lipoproteina. Io dico sempre, uso sempre questo termine banale magari, però per fare la pizza ci vogliono tante componenti, ci vuole la farina, l'acqua, il pomodoro, così, e poi andare a cotto, no? Per fare un infarto non ci vuole solo la lipoproteina A o L, ma ci vuole un insieme di fattori che poi portano un infarto, un ictus, per cui dobbiamo sapere per dare il peso giusto alla misurazione, ma senza esaltarla all'ennesima potenza.
Invece c'è un'altra ascoltatrice che ci chiede se ha senso iniziare a 65 anni, comunque dopo, insomma, quest'età, con gli allenamenti di forza, quindi craft training, ci scrive lei.
Allora, noi sappiamo molto bene che sappiamo che l'esercizio contro resistenza è molto importante, l'esercizio aerobico è molto importante in termini di riduzione del rischio cardiovascolare. Gli esercizi anche di potenza vanno molto bene, non ci sono problemi, va sempre saputo da che livello una persona parte. Mi spiego: se uno che non è mai allenato, non ha mai fatto nulla, iniziare a fare subito cose molto spinte, è chiaro che non è facilitante, secondo me si prende qualche rischio. Se invece poi era uno abituato, non, qua in questo caso non è un limite l'età, deve solo controbilanciare con la sua capacità, con la sua massa muscolare e saper fare in maniera proporzionale anche i pesi. Sì, sì, vanno molto bene per sé.
Per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, ricordo ancora una volta i nostri numeri 0848 030808 per telefonare, 076 321 1113 per mandarci tutti i vostri messaggi. Florence Cola, geriatra, è il nostro ospite di oggi. Con lui stiamo parlando di terza età, in particolare della presa a carico di un paziente poi nella sua totalità quando ha più di una malattia cronica presente. Allora, vogliamo vedere un po' quali sono le principali malattie croniche che si presentano con la terza età, dottore?
Certo, sicuramente la vertigine cronica, la ipoacusia, l'ipovisus, l'incontinenza urinaria, cadute, recidivanti, disturbo dell'equilibrio, della deambulazione, la depressione, l'osteoporosi, la malnutrizione, la sarcopenia, l'incontinenza urinaria e fecale, le piaghe da decubito. Purtroppo le demenze, queste tendenzialmente sono le principali sindrome geriatriche nell'anziano.
Beh, insomma, l'elenco è lungo, alcune di queste patologie sono note anche ai più, se ne è citata anche qualcuno in realtà meno conosciuta, però visto che lei l'ha messa nell'elenco probabilmente perché molto spesso si deve fare i conti anche con questo. La gente in generale è sempre molto spaventata anche per quello che riguarda tutte le malattie neurogenerative.
Sì, nel senso che come per quasi tutte le malattie il maggior fattore di rischio per sviluppare una malattia cronica, ma in questo punto anche neurodegenerativa, è proprio l'invecchiamento. Noi sappiamo che dopo il 65esimo anno di età perdiamo e abbiamo il rischio di sviluppare demenza almeno dalle 2 alle 4 volte, no? Arriviamo nell'85enne che quasi arriviamo a una prevalenza di 40-50% dei casi, cioè 1 su 2 degli 85enni ha un rischio di sviluppare effettivamente un quadro di demenza. Anche lì, per non essere ripetitivi, è quello che dicevamo prima: se uno lavora per tempo le cose, se uno cerca di fare attenzione iniziando da molto lontano, perché dobbiamo sapere che in 5% dei casi c'è la cosiddetta le forme neurogenerative familiari, per 95% dei casi sono forme acquisite nel tempo, no? Che vuol dire che la mia vita, i miei fattori di rischio, il mio comportamento incide per buona parte delle cose, per cui mantenendosi sempre attivi, come dicevamo, cioè se uno può lavorare, se uno può essere proattivo a livello anche non lavorativo, nel senso in ambito del sociale, lo deve veramente fare di buon grado. Si dice, c'era uno studio molto carino l'anno scorso in cui addirittura davano il numero dei rapporti umani da avere per avere meno rischio di sviluppare demenza, no? Tendenzialmente sono più di 6 contatti giornalieri, possibilmente con persone diverse, di strati sociali diversi, di ambiti diversi, e poi di fare molte cose in compagnia, cioè nel senso un cervello, una sinapsi, un neurone rimane proattivo se proprio è stimolato, no? È stimolato tendenzialmente in maniera piacevole, no? Questo porta a un benefit. E la socialità è veramente importante, perché c'è un quadro che noi magari non sottolineiamo abbastanza, che è la cosiddetta solitudine nell'anziano. Sempre durante una formazione di un mesetto fa che ho fatto, hanno dato questo numero che mi ha molto impressionato: circa 68.000 anziani muoiono in solitudine in Giappone. Il Giappone è il cardine dei paesi asiatici per la presa a carico dell'anziano, perché loro ne hanno tanti, come noi in Svizzera e come in Italia, ma effettivamente la solitudine da loro è veramente una piaga sociale. E noi sappiamo che per buona parte, almeno anche la mia esperienza quotidiana qua, mi porta proprio a questo, perché con collegandoci a quello che dicevamo all'inizio, l'anziano di ieri effettivamente non aveva queste possibilità che hanno gli anziani di oggi, però viveva in un contesto sociale diverso, no? Adeguato, dove sentiva stimato e guardato e anche seguito. L'anziano di oggi, una volta che va in pensione, rischia tante volte e dice: e adesso cosa faccio? E adesso il mio valore? Ero fino a ieri il dirigente d'azienda, no? Oggi cosa sono, no? Per cui diventa molto importante lavorare per tempo proprio per questa duplice componente, da una parte della proattività cerebrale, ma dall'altra per i rapporti sociali, che poi se sono mantenuti nel tempo sicuramente aiuteranno molto nell'invecchiamento migliore a livello cerebrale.
C'è da dire che sempre di più comunque la società è sensibile a queste problematiche, vengono creati anche corsi, attività, proprio dei centri diurni dove le persone che non lavorano più possono incontrarsi e fare tutta una serie di attività, di corsi e stare in compagnia. Ci scrive un messaggio lungo e abbastanza simpatico un'ascoltatrice che dice: sì, però io quando ho portato la mia mamma anziana in uno di questi centri mi ha detto: io qui il piede non ce lo rimetterò mai più, qui ci sono solo anziani.
È giusto, è anche la mia esperienza quotidiana, ma anche lì, nel senso, sempre non dobbiamo fare di tutta l'erba un fascio, no? Nel senso che sta alla figlia in questo caso capire e sapere le caratteristiche della propria madre e cercare di trovare i punti di appoggio dove la mamma può guardare con simpatia quel luogo lì, no? È vero che uno dice: sono anziani, ma giustamente tu puoi essere una che è più giovane di loro, ma sicuramente poi magari puoi dargli una mano in determinate attività che loro fanno, no? Tendenzialmente quando uno dice così, perché c'è un centro di uno socioassistenziale, si chiama, dove fanno un po' di compagnia, no? Giocano, fanno corsi anche di ballo, fanno anche delle uscite in compagnia. Dobbiamo partire proprio conoscendo la propria madre, in questo caso cercare di far breccia proprio sulle cose che lei non può dir di no, che a lei può essere più facilmente compliante, mettiamola così.
E qualcuno invece ci chiede, a proposito dell'anziano papà che ha tutta una sua routine quotidiana, anche per quello che sono l'uscita, l'andare a vedere gli animali, poi fermarsi al bar e vedere le persone, eccetera, chiede se è bene avere queste routine oppure se sarebbe meglio magari ogni tanto spezzarle, cambiare, proprio per avere una botta diversa.
Ma anche quello dipende sempre dalla persona. Mi spiego: se una persona che è piuttosto semplice, nel senso che non ha fatto, cioè il suo massimo è quello, ma non è per esempio il ballo, la lettura o andare a fare un lungo viaggio o fare altre cose, dobbiamo rispettare quella sua routine, perché non dobbiamo dimenticarci che poi, se dobbiamo entrare in maniera un po' traumatica e cercare di spezzare la loro catena, sicuramente può essere addirittura anche controproducente. Secondo me dobbiamo provare a piccole dosi, in questo caso, e dire: papà, cosa ne pensi? Perché magari oggi andiamo magari a fare vedere, andiamo in Val Verzasca a vedere questa roba qua, no? Magari non ci andiamo da 20 anni, per esempio, no? E poi standoci, guardando, osservando il papà, in questo caso, di come reagisce, uno capisce se è una cosa che lui effettivamente può prendere in considerazione o no, no? Cioè conoscendolo e poi cercare di sempre di fare delle proposte, secondo me, affini alle sue, che erano i suoi hobby o le sue aspettative di prima, no? È inutile che io dico al mio papà: guarda, andiamo a imparare il tango, se il mio papà, per esempio, del tango non mai ha voluto saperne nulla, no? O dire: guarda, iniziamo a imparare la chitarra o andare a fare un corso del genere, ma se il papà aveva altri, non lo so, nel senso, dobbiamo sempre partire da questo presupposto. È ovvio che spezzare la routine tante volte può essere anche, si può prendere un bel rischio, ma secondo me se è accompagnato, nel senso con il figlio in questo caso, con la moglie o con altri figli o nipoti, secondo me sì, potrebbe essere cosa buona e giusta.
Qualcuno ci chiede: buongiorno, la creatina può aiutare in terza età?
Anche lì, noi abbiamo bisogno di tutto. Non a caso si dice la dieta mediterranea è la dieta migliore, no? Tendenzialmente dove permette un giusto equilibrio di tutto. Dobbiamo prendere i cosiddetti integratori o gli aminoacidi essenziali, che sono solo in determinati alimenti, chiaramente, e poi tendenzialmente in anziano si dice che le proteine piuttosto animali tendere di ridurle, per esempio anche banalmente sulla carne, per esempio che sia meno frequente quella rossa ma più quella bianca, no? E preferire piuttosto anche le proteine non animali, no? Cioè i legumi con tutta la loro parte, il pesce, però so che per abitudini sinceramente in Ticino non so in quanti percentuali della popolazione ama veramente il pesce con una certa frequenza e così via. Però non metterei l'accento solo su un unicum, perché anche lì sempre per fare la riuscita di qualcosa non serve un unicum, serve più di un fattore, serve più di una cosa. Deve essere dentro un contesto globale di una nutrizione sana, tendenzialmente ed equilibrata, anche questo.
Un'altra domanda che apre un capitolo piuttosto vasto, un ascoltatore ci chiede quali sono i fattori di rischio per la demenza, è possibile fare prevenzione, è solo una questione di familiarità?
L'avevo detto tendenzialmente prima, nel senso che dovendo essere un po' in maniera scolastica, dividere le cose in maniera scolastica, 5% dei casi sono le alleanze, cioè quella esordio precoce delle demenze, sia alzheimeriane sia anche una delle forme di demenza particolare che si chiama frontotemporale, che è prevalentemente nel prima dell'età di 65 anni, ma 95% sono acquisite, ma sempre... Perché in geriatria un po' gira e rigira, un po' le cose sono quelle, no? Nel senso che quello che dicevamo prima, di fare dei screening regolari, per esempio, cioè i fattori di rischio cardiovascolari vanno sempre mantenuti bene in equilibrio, nel senso la pressione arteriosa alta va trattata veramente bene, il colesterolo, la questione dell'attività fisica, cioè della sedentarietà, cioè di mangiare veramente in maniera sana e di fare molto sport, sono questi cosiddetti comportamenti che tendenzialmente portano alla prevenzione delle malattie neurodegenerative. E poi la rete sociale, cioè la mente attiva, è veramente molto importante. Come ho detto anche in precedenza, una persona che sa una seconda lingua già alla nascita già per definizione parte molto meglio di una persona che è monolingue, per esempio. Una persona che inizia a una certa età a imparare a suonare la chitarra va molto meglio di una persona che invece poi non fa le cosiddette cose abitudinarie ma non aggiunge un altro tassello con l'invecchiamento, no? Cioè la diversità, noi dobbiamo capire che ci sono tanti neuroni dormienti, tante sinapsi dormienti che se non sono stimolati non possono dare presenza di sé, invece stimolandole, saperle captare con le cose giuste, con le hobby giuste, allora a quel punto diventi più performante e poi queste poi ti aiuteranno quando poi effettivamente inizia una neurodegenerazione.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci ha scritto con un velo di tristezza: io affermo che ce ne rendiamo conto, invecchiare insomma non è bello. Allora ne approfitto di questa frase proprio per dire purtroppo anche la depressione negli anziani è una problematica. Io avevo visto più o meno un 20% delle persone al di sopra dei 65 anni soffre anche un po' di questa depressione legata alla mancanza poi di autonomia, magari anche da patologie presenti, non è facile.
Certo, è ovvio che noi abbiamo una eterogeneità dentro di noi, mi spiego, c'è la persona che tendenzialmente di impeto è quella che è un po' più sorridente, più positiva, più tutto, ma c'è anche quella che poi facilmente poi tende di abbattersi, no? E questa è la cosa da dove noi partiamo, in cui tendenzialmente possiamo far poco. Ma cosa possiamo fare? Possiamo far tanto, secondo me, nella presa di coscienza che affrontare da soli le cose, anche con l'invecchiamento a maggior ragione, è più difficile. Perché dobbiamo dire la verità, la nostra società oggi è molto... è molto sola, no? Cioè l'individuo oggi è molto solitario, molto solo. Mi ha colpito un altro dato sempre di questa formazione che ho fatto un po' di tempo fa, nel senso di dire che già gli adolescenti di oggi nei confronti di 12 anni fa passano 2/3 del tempo in meno con i loro coetanei, solo dal 2000, partendo dal 2013 al 2025. Questa è una cosa drammatica dal mio punto di vista. La stessa cosa succede con l'anziano, un po' per la vedovanza, un po' perché ormai abbiamo sempre meno figli, o comunque il figlio chiaramente si fa la propria vita e se ne va. E se uno non ha lavorato per tempo, non ha controbilanciato per tempo una serie di rapporti umani e di cose da fare, e poi anche qua non dobbiamo essere ipocriti, serve molto anche la cosiddetta possibilità economica, no? La povertà nell'anziano nessuno ne parla, no? Tutti, buona parte dei miei pazienti mi dicono: dottore, io sono in AVS, no? E basta, non ho altre possibilità. Per cui sono tutte queste componenti che effettivamente poi possono incidere. Noi sappiamo che una persona che è benestante, che ha delle buone possibilità economiche, è ovvio che ha un altro percorso. Una persona che è in mezzo in una rete sociale adeguata ha un altro sicuramente esito ed è costo dell'invecchiamento, e viceversa chi ha poche disponibilità economiche, chi è da solo, chi ha malattie croniche sicuramente con il segno del dolore cronico, sicuramente che prende tanti farmaci, poi subentra anche più facilmente in depressione, come dicevi Carlotta. Per cui sono tutti fattori questi da tenere in considerazione, perché sì, curare l'anziano, come si dice, è una cosa seria ma anche complessa, proprio per questo insieme di cose che vanno dalle cose puramente internistiche, geriatriche, ma che sfociano anche nel biologico, nel sociale.
Laura ci scrive: io tutte le volte che vado a trovare la mia nonna mi sento ripetere che è stufa, che aspetta solamente il momento in cui ci lascerà, mi si stringe davvero il cuore, vedo che non ha più piacere in nulla, nelle cose, e io non so come reagire.
Giustamente bisogna escludere che non sia uno stato depressivo sottostante, anche che cognitivamente si integra Laura alla nonna, però la cosa che io direi è proprio questa, cioè noi dobbiamo ripartire ogni giorno, perché ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno è un'altra cosa. Non dobbiamo dare per scontato questo, ma giustamente la nonna ha bisogno dello stimolo giusto, di essere sentita abbracciata, coccolata. E perché no? Cercare proprio di non demordere, anche se magari siete molto proattivi verso la nonna, ma cercare di non demordere, cercare di essere insistenti, perché è l'unica arma che abbiamo a disposizione. Cioè fargli vedere il bello della vita, che la vita è stata data, è stata donata e va vissuta, anche magari in certe condizioni che forse non sono del tutto facilitanti. Poi lì...
Qualcun altro invece dice: per quanto riguarda la rete sociale, penso che comunque sia molto meglio privilegiare la qualità alla quantità. No, ci chiede, forse questo vale quando si è più giovani, forse gli anziani hanno proprio anche bisogno di vedere molte persone.
Ma io sono d'accordissimo con questo, nel senso che infatti dicevo anche all'inizio della trasmissione, noi non dobbiamo guardare solo l'allungamento della vita, la cosiddetta longevità, cioè la cosiddetta lifespan, no? In inglese, ma dobbiamo guardare healthy span in inglese, cioè la durata in benessere della vita, perché è quello che poi fa gustare il quotidiano. Ripeto, una questione un po' molto complessa e molto individuale, no? Noi tante volte partiamo come dei treni, come dei carri armati, senza guardare il vero desiderio della persona, ma invece va guardata molto, perché uno può dirti: guarda, a me non interessa di andare avanti altri 3 anni, magari posso anche morire domani mattina, ma che sia felice e che sia autonomo e che sia dentro un contesto sociale adeguato, no? È molto personale, ci sono tante sfumature da guardare, perché lo ripeto, ci sono le esigenze e i desideri personali di quella persona, ma anche tante volte dei familiari che lo circondano, e tante volte non per forza queste cose vanno in sinergismo con l'altro. Cioè c'è il cosiddetto figlio o la figlia che accetta o fa fatica ad accettare una malattia del proprio caro, del proprio padre e madre, e viceversa magari c'è un figlio che c'è molto sul pezzo, che potrebbe far di tutto e vorrebbe far di tutto, ma il padre o la madre che non lo permette. Dobbiamo cercare sempre anche lì un buon sinergismo e sapersi voler bene e guardarsi negli occhi verso la verità, e non di affermare quel che io in mente o quello che l'altro ha in mente, insomma.
Mm-hmm. Quindi voi dovete anche fare questo esercizio di equilibrio, anche perché alla fine penso che è sempre il paziente l'ultimo a decidere se è capace di intendere e volere, se non è accompagnato perché magari c'è un problema neurologico e quindi è presente una demenza, allora è un altro caso.
Giusto, secondo me è un po' quello, nel senso che se l'anziano cosiddetto di ieri accettava molto più volentieri il dolore, era molto più cosciente, secondo me, della sua vecchiaia, nei giorni d'oggi cambiamo noi e anche si fa più fatica ad accettare dall'anziano stesso tante volte, ma soprattutto anche di noi che affrontiamo gli anziani, che siano i familiari o i curanti e tutto quanto. Noi abbiamo smesso di imparare di convivere anche con la sofferenza, con il dolore, figli della nostra epoca, chiaramente, dove erano più facilitati prima.
Allora, in conclusione, Barbara ci scrive: invecchiare un'arte è come essere un artigiano al quale vengono tolti gli utensili e comunque deve cercare di svolgere le stesse mansioni. Dunque, prima di salutarvi, volevo dire che c'è proprio una conferenza pubblica alla Clinica Sant'Anna il 30, quindi oggi è martedì, giovedì alle 18, si parlerà proprio di questo, le malattie croniche e la terza età, la gestione del paziente in modo multidisciplinare, e soprattutto si parlerà di prevenzione. Il relatore sarà proprio lei, dottor Cola. Ricordiamo che la serata è totalmente gratuita, può intervenire chi desidera.
Sì, sì, certo, insieme a un mio collega medico di famiglia, dottor Badini, siamo in due.
Allora, grazie mille, dottor Cola, per tutte le spiegazioni che ci ha dato oggi. Io vi saluto, vi auguro buon pomeriggio. Se avete voglia, ci risentiamo domani.